Venerdì 16 ottobre, 28ª settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Chi è Cristo Gesù? È il cantore della gloria del Padre. Come Gesù canta la gloria del Padre? Prima, da Verbo Eterno, la canta creando tutto ciò che esiste per manifestare quanto è straordinariamente grande il Padre suo. Poi, da Verbo incarnato, la canta rivelando quanto grande è l'amore del Padre e quanto stupenda è l'opera della salvezza. I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento. Il giorno al giorno ne affidi il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia. Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio. Là posa una tenda per il sole che esce come sposo dalla stanza nuziale. Esulta come un prode che percorre la via. Sorge da un estremo del cielo e la sua orbita raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore. Salmo 19, 2, 7. Tutto il creato canta la gloria del Signore, così il libro della sapienza. Davvero vane per natura tutti gli uomini che vivevano nell'ignoranza di Dio. E dai beni visibili non furono capaci di riconoscere colui che è, né esaminandone le opere riconobbero l'artefice. Ma o il fuoco, o il vento, o l'aria veloce, la volta stellata, o l'acqua impetuosa, o le luci del cielo, essi considerarono come dei, reggitore del mondo. Se affascinate dalla loro bellezza, li hanno presi per dei, pensano quanto è superiore il loro sovrano, perché li ha creati colui che è principio e autore della bellezza. Se sono colpite da stupore per la loro potenza ed energia, pensano da ciò quanto è più potente colui che li ha formati. Difatti, dalla grandezza e bellezza delle creature, per analogia si contempla il loro autore. Sapienza 13, 1-5. Chi è l'uomo? È colui che in Cristo, per Cristo, con Cristo, è stato fatto erede, predestinato dal Padre a essere lode della sua gloria. In Lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati, secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà, a essere lode della sua gloria. Noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo. Significa che questa vocazione, questa chiamata, l'uomo la potrà vivere solo se è inserito in Cristo, se viene con Cristo una sola vita. Cristo Gesù ha manifestato la gloria del Padre, attestando chi è il Padre, rivelando tutta la grandezza non solo della verità del Padre, ma anche la sua infinita misericordia. Così nel Vangelo secondo Giovanni. Adesso l'anima mia è turbata, che cosa dirò? Padre, salva da quest'ora, ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo, l'ho glorificato e lo glorifico ancora. Giovanni 12, 27, 28. Padre, è venuta l'ora. Glorifica il figlio perché il figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano perché gli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscono te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Cristo Gesù. Io l'ho glorificato sulla terra compiendo l'opera che mi ha dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me, io le ho date a loro, esse le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Giovanni 1:1-8. Ora spetta al cristiano assumere questa pesante eredità di Cristo Gesù e in Cristo divenire re della glorificazione del Padre attraverso il dono della propria vita. Leggiamo Efesini 1:11-14. In Lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati, secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà, a essere lode della sua gloria, noi che già prima abbiamo sperato nel Cristo. In Lui anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avete in esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che è stato promesso, il quale è caparra della vostra eredità, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato all'ode della sua gloria. Ecco una seconda eredità che viene a noi donata in Cristo Gesù. Gesù, essendo il figlio unigenito del Padre, è anche l'erede della vita eterna, l'erede della grazia, della verità, della luce, della pace. Tutto ciò che è del Padre è sua eredità, anche lo Spirito Santo del Padre è eredità. Avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è caparra della vostra eredità, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato all'ode della sua gloria. Donandoci Gesù lo Spirito Santo per la fede in Lui, lo Spirito è per noi caparra della nostra eredità. Così l'Apostolo Paolo nelle Lettere ai Galati. Dico ancora, per tutto il tempo che l'erede è fanciullo, non è per nulla differente da uno schiavo, benché sia padrone di tutto, ma dipende da tutori e amministratori fino al termine prestabilito dal Padre. Così anche noi, quando eravamo fanciulli, eravamo schiavi degli elementi del mondo. Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nel nostro cuore lo spirito del suo figlio, il quale grida Abba Padre. Quindi non sei più schiavo ma figlio, e se figlio sei anche erede per grazia di Dio. Galati 4:1-7. Cos'è la caparra secondo le antiche usanze? La caparra è un dono, anche piccolissimo, che veniva dato dal compratore al venditore e una volta che questo dono veniva accolto avveniva il passaggio di proprietà. La cosa, anche se ancora rimaneva nelle mani del venditore, era ormai proprietà dell'acquirente. Significa che una volta che il figlio ha donato a noi il Santo Spirito, l'eredità eterna è nostra, anche se ancora non è in nostro possesso. Fino a quando la vita eterna sarà nostra? Finché avremo in noi lo Spirito Santo di Cristo Gesù. Se noi restituiamo la caparra, cosa che nella realtà non era più possibile, essendo la caparra accolta, ovvero passaggio di proprietà, ci liberiamo dallo Spirito Santo, noi perdiamo il bene promesso della vita eterna. Se ci separiamo dallo Spirito Santo, nessun dono di Cristo, essendo tutto sua eredità, poiché il solo erede universale, sarà a noi conferito, né sulla terra e nella eternità beata. Questa verità è così rivelata dalla lettera agli Ebrei. Dio, che molte volte e in diversi modi, nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito in lei tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo. Egli è radiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza e tutto sostiene con la sua parola potente. Dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, sedette alla destra della maestà nell'alto dei cieli. Divenuto tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il nome che ha ereditato. Ebrei 1:1-4. Quando noi abbiamo la certezza di essere erede dell'eredità di Cristo Gesù, quando la caparra, che è lo Spirito Santo e che Cristo ci ha donato, è in noi e governa la nostra vita. Ci separiamo dalla caparra, non abbiamo più alcun diritto a possedere l'eredità promessa. È sufficiente che ognuno di noi si esamini nella sua vita. Se la vita produce i frutti dello Spirito Santo, sa che la caparra è lui e cammina verso la vita eterna. Se invece produce le opere della carne, sa che la caparra non è lui e non ha alcun diritto di ereditare l'eredità di Cristo Gesù. Ma ormai questa teologia è vecchia, antiquata, si dice da più parti. Ormai si deve lasciare spazio alla teologia della misericordia del Padre, che agisce senza Cristo e senza lo Spirito Santo. Anche questa cristologia è dichiarata antiquata e fuori tempo. Ormai non c'è più neanche il Padre, ma solo un Dio senza volto e senza nome. Lettura del Vangelo. Gesù mette in guardia i suoi discepoli e sono chiamati a guardarsi bene dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia. Che cos'è l'ipocrisia? Con una parola semplice possiamo dare all'ipocrisia questa immagine. Si prende un cadavere in decomposizione, lo si veste con uno splendido abito, il più lussuoso che esista. L'abito esterno è lussuoso, quanto nell'abito è putridume. I farisei erano putrefatti nel loro interno, ma poi coprivano questo loro putridume con stupendi abiti di religiosità. Ecco come Gesù nel Vangelo secondo Matteo parla di questa loro ipocrisia. Guai a voi scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di avidità e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, perché anche l'esterno diventi pulito. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati. All'esterno appaiono belle, ma dentro sono pieni di ossa, di morti e di ogni marciume. Così anche voi, all'esterno apparite giusti davanti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Matteo 23, 25, 28. Intanto si erano radunate migliaia di persone, al punto che si calpestava una vicenda, e Gesù cominciò a dire anzitutto ai suoi discepoli: guardatevi bene dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia. Gesù non vuole discepoli che si vestono di lussuosi abiti e di religiosità, ma dentro sono pieni di avidità e di ogni altro vizio e peccato. Gesù è venuto per trasformare ogni uomo in luce di verità e in sale di sapienza e di ogni altra virtù. Gesù è venuto perché ogni uomo si veste di lui dentro e fuori, nel corpo e nell'anima, nello spirito e in ogni altra parte del suo essere. I danni provocati dalle ipocrisie non si possono né contare né misurare e neanche limitare. Lo Spirito dice apertamente che negli ultimi tempi alcuni si allontaneranno dalla fede, dando retta a spiriti ingannatori e a dottrine diaboliche. A causa dell'ipocrisia di impostori già brulata a fuoco nella loro coscienza. Gente che vieta il matrimonio e impone di astenersi da alcuni cibi che Dio ha creato perché è fedeli, e quanti conoscono la verità li mangino rendendo grazie. Infatti ogni creazione di Dio è buona e nulla va vietato se lo si prende con animo grato, perché esso viene reso santo dalla parola di Dio e dalla preghiera. Proponendo queste cose ai fratelli, sarai un buon amico di Gesù Cristo, nutrito dalle parole della fede e della buona dottrina che hai seguito. Evita invece le favole profane, roba da vecchie donnicciole, 1 Timoteo 4, 1, 7. L'ipocrisia è vera peste spirituale, nascosta e invisibile. Leggiamo il testo di Luca 12, 1, 7. Intanto si erano radunate migliaia di persone, al punto che si calpestava una vicenda, e Gesù cominciò a dire anzitutto ai suoi discepoli: guardatevi bene dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia. Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quindi ciò che avete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce, e ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne sarà annunciato dalle terrazze. Dica voi, amici miei, non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo e dopo questo non possono fare più nulla. Vi mostrerò invece di chi dovete aver paura. Temete colui che, dopo aver ucciso, ha il potere di gettare nella Geenna. Sì, ve lo dico, temete costui. 5 passere non si vendono forse per 2 soldi, eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura, valete più di molti passeri. Il discepolo di Gesù è mandato a predicare il Vangelo proprio nel mondo dell'ipocrisia e dell'iniquità. Sa che questo mondo potrebbe avventarsi contro di lui allo stesso modo che si è avventato su Gesù e lo ha condotto alla morte per crocifissione. Il cristiano non deve temere questo mondo. In questo mondo solo deve annunciare il Vangelo apertamente senza alcuna paura. Su di lui vigila il Padre Celeste. Sarà lui a prendersi cura di tutti i missionari e i testimoni del Vangelo. Gesù così rassicura i suoi discepoli. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura, valete più di molti passeri. Un passero non cade a terra senza che il Padre lo permetta. Un discepolo di Gesù non cade nelle mani degli uomini senza che il Padre lo permetta. Perché lo permette? Lo permette perché si elevi in più grande santità, manifesti con più forza la gloria del Padre, renda con più vigore testimonianza a Cristo Gesù. Qual è il principio soprannaturale che deve governare la vita del discepolo di Gesù? In Cristo il discepolo ha fatto dono della sua vita al Padre, allo stesso modo che Gesù ha fatto dono della sua vita al Padre. Una volta che della vita si è fatto un dono al Signore, è il Signore che nella sua sapienza eterna sa come spenderla perché essa salga a Lui la più grande gloria. Se la più grande gloria passa per la via della croce, Lui se ne servirà dalla croce. Se passa per altre vie, si servirà di queste altre vie. Se perdiamo di vista che la vita è dono fatto a Dio perché se ne serva per la più grande gloria, allora perdiamo di vista la verità soprannaturale. Dalla trascendenza ci immergiamo nell'immanenza. All'istante diveniamo ciechi. Penseremo tutto sia frutto della storia e non invece frutto del disegno eterno del nostro Dio. Ma quando precipitiamo nell'immanenza, quando ci separiamo dallo Spirito Santo. Ci separiamo dallo Spirito Santo quando ci separiamo da questo Signore. Ci separiamo da questo Signore quando ci separiamo dal Vangelo. E allora che saremo ingoiati dall'immanenza e tutto vediamo dal nostro cuore e tutto valutiamo con la nostra mente. Sono però valutazione e visione di ciechi, incapaci di vedere Dio nella loro vita. Vergine sapiente, ottieni la grazia di camminare sempre in Cristo e nello Spirito Santo. Vedremo la nostra vita come un vero dono a Dio, ad esclusivo servizio della sua gloria eterna. Amen.